e vuoi parlare a noi. Ti apriamo nuovamente i nostri cuori. Parla ciò che sta sul tuo cuore. Il Signore ha un piano. Anche Paolo con questa lettera ha avuto un proposito. Voleva incoraggiare i filippesi di continuare e di restare su questa via. Come abbiamo visto nella prima riunione, abbiamo visto questa immagine che la via va in su, c'è una meta. Spesso abbiamo limitato il Vangelo sull'inizio, ma il Vangelo è tutto il proponimento di Dio, non solo l'inizio. Tutto il piano di Dio è incluso nel Vangelo e questo ha molto a che fare con noi. Questo è qualcosa che si sviluppa, una salvezza che continua. Abbiamo letto in Ebrei 7, 25 che Lui può salvare completamente, interamente quelli che si avvicinano a Lui. Abbiamo letto in Filippesi, Lui ha iniziato qualcosa. E Paolo dice, sono convinto, versetto 6, che condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, di ciò che Lui ha cominciato in voi. E com'è che Paolo lo poteva dire? Come poteva essere così sicuro Paolo? Da dove prende questa sicurezza, questa convinzione? Perché? Perché Lui ha visto. Loro, sin dall'inizio, erano sulla via giusta. Erano tali che non hanno solo ricevuto e accettato il Vangelo per se stessi, ma erano partecipi attivi sin dall'inizio nel Vangelo. E secondo me questo è il punto chiave. Non dovevi dirgli, incoraggiarli, dovete farlo, dovete andare a predicare il Vangelo. No, da se stessi hanno avuto questo desiderio di essere partecipi nella difesa e della conferma del Vangelo. Hanno aiutato Paolo. All'inizio pensi, sì, Paolo e Silas erano su un viaggio, adesso sono in una città che non conoscevano, ma lì c'erano i fratelli, c'erano dei fratelli in quel luogo lì, ed stavano saldi con loro. Era ovviamente una comunione per il Vangelo. Vorrei leggere un versetto da Isaia 9.
Einfach nur mal. Wir brauchen einfach eine Sicht, eine andere Sicht vom Evangelium.
Abbiamo bisogno di una vista diversa sul Vangelo. Spesso pensiamo al Vangelo è qualcosa che dobbiamo fare.
Das Volk, ich habe es jetzt oft in der Elberfelder Übersetzung, von Anfang Kapitel 9.
Capitolo 9.
Jesaja 9 Vers 1.
Dal versetto 1 in poi. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli agisci una gran gioia. Esso si rallega in tua presenza come uno si rallega al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Questo è il Vangelo. C'è un Vangelo. La buona novella. E se adesso continuiamo, adesso salto due o tre versetti, poi veniamo al versetto 5, versetto molto importante. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, e così via. Non è meraviglioso? Questo è il Vangelo. Il Vangelo è una persona. Ciò che l'angelo ha predicato ai pastori, che un bambino è stato nato, è stato compiuto ciò che abbiamo appena letto in Isaia. è stato compiuto circa 2000 anni fa. Questo è il Vangelo. Solamente il fatto che qualcuno come Gesù Cristo esiste è il Vangelo. Gli uomini erano senza speranza, senza Dio. E poi Dio viene dai uomini. La parola è diventata carne, ha dimorato tra gli uomini e ha dimostrato la sua gloria. Dio tra gli uomini, questo è il Vangelo. Ieri quando abbiamo sentito nel messaggio, quando è stata la prima volta che è stato predicato il Vangelo, alcuni hanno detto sì, in Genesi. Infatti il Vangelo è stato già predicato in Genesi. Il tuo discendente pesterà la testa del serpente. Non è meraviglioso questo versetto? Questo è il Vangelo. Abbiamo bisogno di una vista per il Vangelo. E se siamo riempiti del Vangelo, allora aspettiamo solamente di avere un'occasione di predicarlo. Il Vangelo è Cristo. E anche in Romani 1, l'abbiamo già letto, in Romani 1:9, Dio è testimone che servo nel mio spirito annunziando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi. O anche in Atti 11, versetto 20.
Es gab aber einige unter ihnen, Männer von Zypern,
ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. Cosa hanno annunziato? Il Signore Gesù come il lieto messaggio. Non è sempre un messaggio travolgente o impressionante, un discorso completo che le persone devono sentire, ma devono essere messi in contatto con Gesù Cristo. Io posso ricordarmi, nella mia gioventù ero in una riunione di Vangelo, e dopo ho solo discusso con la gente lì. Non ho avuto intenzione di ricevere il Signore. Volevo solo discutere. Ho prodotto i miei argomenti. E un giorno ero in una condizione e un giovane mi dice: non vuoi forse conoscere Gesù Cristo? Io dico, e prima mi ha chiesto: ma conosci già Gesù? Io ho detto no. E lui poi mi dice: ma non vuoi conoscerlo? E poi ho sentito un calore in me. Cosa devo dire? Sì o no? Ed ero così, non sapevo cosa dire. Poi mi ha preso a parte e due o tre hanno pregato per me. E poi dopo due o tre minuti mi hanno detto: prega anche tu. Ma ho sentito che quando questi due o tre hanno pregato, Gesù era lì presente e quella sera lì non avevo scampo. Gli altri mi hanno dato degli argomenti, delle dottrine, tutte cose che non si sono attaccate, ma in quell'altra sera ho saputo: Gesù vive, c'è Gesù, lui è risorto, io l'ho incontrato. E questo è il fatto cruciale nel Vangelo. Qualche volta lo rendiamo troppo complicato. Solamente il fatto che Dio è vivo, che Dio vive, che io l'ho conosciuto, che loro lo possono conoscere. Solamente questo dettaglio è qualcosa che rende la gente sveglia e attenta. La persona di Gesù Cristo, il Vangelo del suo Figlio. E questo non è un Vangelo misero. come il fratello prima ci ha detto, è una ricchezza. Tu inizi in Colossesi, leggi in Colossesi, non è solamente leggere e comprendere, capire, ma leggere e vedere e di essere impressionati dal Signore. Questo è così importante. Se no non abbiamo nulla da dire. Puoi solo raccontare e dire ciò che hai vissuto personalmente. Se fai un viaggio, puoi raccontare delle tue esperienze del viaggio. E se noi andiamo su questo viaggio con il Signore, se lo conosciamo, scopriamo più del Signore, abbiamo da raccontare. E voglio incoraggiare tutti, anche i giovani, leggete nella parola. Poi ci sono delle situazioni dove tocchi qualcosa del Signore. Ed è questo che poi diventa parte di te. L'interesse di questa conferenza non è solo di lanciare un appello di predicare più il Vangelo. Se no possiamo costruire un'opera del Vangelo, un'organizzazione con delle scuole e tutto quanto. No, non è quello. Ma predichiamo il Vangelo del Regno. E ciò ha molto a che fare con la Chiesa. Non solo la nostra sorella è un Vangelo vivente, ma la Chiesa in generale è il Vangelo vivente. Ed è per questo che può anche convincere le persone. È un'espressione, non solo per se stesso ha un'idea strana o di come predicare il Vangelo a modo suo. Ovviamente Paolo anche dice voglio guadagnare delle persone in qualsiasi modo ed è importante. Abbiamo un tempo limitato, dobbiamo cogliere le occasioni e in noi c'è questo desiderio. Questo desiderio ci è stato posto in noi di non perdere tempo e di dare il nostro tempo al Signore affinché gli sia utile e porti del frutto e di rimanere in Cristo. Lui dice rimanete in voi e io resto in voi. Se il tralcio e la vite non sono attaccati non possono portare del frutto. Ciò ci mostra il fatto centrale è il portare del frutto. Vorrei anche parlare di 2 Corinzi 4. Secondo Corinzi 4, dal versetto 3 in poi. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione. Peccato, non è la meta che il Vangelo è velato, ma è così. Ma ciò nonostante continuiamo a predicare il Vangelo. E per alcuni è velato. Possiamo pregare per loro. Forse domani non lo è più. Perché aprono il loro cuore. Per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti finché non risplenda loro la luce dell'Evangelio della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Cos'è il Vangelo? È la luce della gloria di Dio. È Cristo stesso. Quando incontra le persone, questo è il Vangelo. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore. Questo è il contenuto del Vangelo, Gesù Cristo. Con tutto quello che Lui è. Tutto quello che Lui ha fatto, ciò che Lui vale per noi, tutto quello che Lui è per noi. ed è bene di conoscere la parola. E godo questo versetto ogni volta che lo leggo in Efesini 3. È un, come dire, un nuovo inizio, un nuovo punto di partenza. Efesini 3, versetto 8. Io considero. Lui dice: sono l'ultimo di tutti.
Aber mir ist eine wunderbare Gnade gegeben.
Ma mi è stato dato una meravigliosa grazia.
Ich darf das Evangelium von dem unausforschlichen Reichtum Christi predigen.
Io posso predicare, annunziare agli stranieri queste insondabili ricchezze di Cristo. Hai mai predicato il Vangelo a qualcuno?
Allein wenn du das machst, es ist so eine Gnade.
Solamente il fatto di farlo è una tale grazia. Tu forse hai avuto la paura che ti respinge e puoi dire una, puoi iniziare a dire qualcosa, poi aggiunge un'altra frase e un'altra, puoi dirgli che può conoscere Gesù Cristo e poi alla fine la giornata è salva, poi sai conosci il motivo per il quale sei vivo. Non ha nulla a che fare con un'azione, ma abbiamo ricevuto una vita che vuole espandersi, vuole comunicarsi. Non è un fatto di alcuni hanno il dono del Vangelo, io non ce l'ho. Quando tutto è iniziato in Atti, quando hanno pregato per 10 giorni, in una casa, sono andati fuori, nella città. Cosa è successo lì? È sceso lo Spirito e dice che tutti, non alcuni, ma tutti, sono stati riempiti dello Spirito Santo ed hanno parlato. Persino in altre lingue. Questa è una testimonianza se delle persone parlano di Gesù Cristo. Ciò fa una differenza e cambierà anche la tua vita. Se io parlo di Gesù, forse è una più grande salvezza per me stesso che per la persona alla quale parlo, perché mi libera dai miei sentimenti di come mi sento nel momento. Paolo dice: la mia vita non ha tanto valore, perché la cosa importante è il Vangelo. Si tratta di questo Gesù Cristo così ricco. E lui si è confidato a noi. Queste ricchezze insondabili. Spesso non ho saputo di cosa dire a una persona, ma poi ho iniziato, il Signore mi ha dato le parole giuste per quella situazione lì. E il contenuto del Vangelo è Cristo. Lui è il Vangelo. Ma oggi Cristo non è solo più questa singola persona che ha vissuto in passato, ma oggi abbiamo questo Cristo ingrandito, cioè la Chiesa, Cristo e la Chiesa. Non aggiungere altra cosa a Cristo. Domenica scorsa abbiamo avuto un messaggio a Karlsruhe. Spesso nel cristianesimo si sente, qui c'è il Vangelo più la dottrina, vengono aggiunte delle cose al Vangelo. C'è il Vangelo e delle cose terrestri. O il Vangelo più l'io, un miscuglio. Ma tutto quello che non è Cristo deve essere sulla croce. E alla fine deve rimanere solo Cristo e la Chiesa. Ciò lo puoi dire, ma non dire Cristo e la legge. Cristo è un'altra persona. ma solamente Cristo e la Chiesa. Questo è il Vangelo, il proposito eterno, il piano eterno di Dio. E i filippesi erano indirizzati sul, focalizzati sul Vangelo. Erano partecipi di questa comunione e non è solo una comunione unilaterale che Paolo ha predicato il Vangelo e lui si occupa di loro, no, c'è qualcosa che è anche ritornato a Paolo, è una comunione sullo stesso livello. Paolo ha apprezzato che sin dall'inizio hanno coltivato questa comunione sin dall'inizio. Ed è per questo che lui era convinto che porterà a compimento questa opera buona. E c'è un passo dove dice di vivere degno del Vangelo. Abbiamo letto il versetto prima. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo.
Questo verso zeigt, es muss was dahinter stehen, hinter dem, was ich sage.
Deve esserci una realtà dietro ciò che io dico. E poi c'è questa espressione che alcuni aprono la bocca, ma non c'è nulla di concreto dietro le loro parole. Deve esserci un fondamento. Viviamo una vita. E già in passato, pregando questo versetto, ci siamo resi conto, vivete solo una vita. Non vivere una vita doppia. Oggi mi metto la mia faccia da vita della Chiesa. Questa è la differenza. La Chiesa è qualcosa di reale ed abbiamo Cristo nella realtà.
E per questo dovresti imparare nella Gemeinde Cristo.
Ed è per questo che imparerai a vivere Cristo nella Chiesa e di rinnegare il tuo io. È un esercizio attivo ogni singolo giorno. Paolo dice, vivere per me è Cristo, cioè tutto quello che lui ha fatto è Cristo.
Ma es heißt in diesem Vers, nicht nur führt ein tadelloses Leben.
Non dice solo vivere una vita senza macchie.
Ohne Tadel. Wir möchten unsträflich beim Richterstuhl Christi erfunden werden. Das ist schon da.
Abbiamo questo desiderio di non avere rughe e macchie nella nostra vita quando staremo davanti al Signore. Ma qui dice una vita degna della vita del Vangelo, che io vengo, versetto 27, che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Non si tratta di solo di un buon comportamento, un buon atteggiamento. Non si parla solamente qui della santificazione personale, ma qui parliamo di essere saldi nello Spirito. E faccio il disegno con i tre cerchi che già tutti, o probabilmente tutti, conosciamo. Siamo nati nello Spirito, rinati nello Spirito. Siamo entrati nel Regno mediante la nuova nascita. Siamo uno Spirito con il Signore.
E
qui vediamo l'anima.
Il
mio fratello la prima sera ci ha spiegato questa è l'anima caduta, il nostro io. Questo è il nostro ego. Questo ego diventa molto più forte in questa società. Perché? Perché la fede diminuisce. perché la consapevolezza di Cristo, di Dio diminuisce, non conoscono più Dio, neanche la parola, sempre di meno. E allora c'è qualcos'altro che rimpiazza, cioè l'io. Ma quando siamo nati di nuovo, la nostra anima diventa cambiata, viene cambiata. Questa è l'opera di Dio. Ma prima di tutto dobbiamo essere saldi nel nostro spirito. C'è un versetto in Efesini, Efesini
3,
che dobbiamo essere fortificati. Efesini 3, 16. E lì Paolo pregava per gli Efesini. E parla della Chiesa, ma dice che di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. E non solo, dobbiamo essere fortificati ovviamente nell'uomo interiore. Fortificati nello Spirito. Spesso cerchiamo di combattere in un'anima, ma prima di tutto dobbiamo essere fortificati nello Spirito. E vediamo come Paolo lo esercita. Lui parla dell'esercizio di volgersi verso lo Spirito. Se il nostro spirito è stato svegliato, è la nostra responsabilità di volgerci allo Spirito, di essere attivi nello Spirito e di essere fortificati nell'uomo interiore. La preghiera non è solo una via per ottenere che Dio fa. Porterà in realtà i nostri desideri di non essere solo nello spirito in un modo obiettivo, perché in Romani 8 ce lo mostra, ma deve essere la nostra esperienza di essere nello spirito, di essere fortificati nell'uomo interiore. Mediante lo spirito Lui fa tutto nella nostra vita. Possiamo esaudire le richieste di Dio mediante lo Spirito in noi. E lì dobbiamo rimanere saldi. Questo è chiaro. Poi parleremo subito anche del secondo aspetto dello Spirito. Lo Spirito non è solamente la tua relazione personale con il Signore, ma qui dice in uno stesso Spirito combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, cioè tutta la Chiesa a Filippi. Questo versetto parla di tutta la Chiesa e tutti noi dobbiamo essere saldi in uno spirito, in uno stesso spirito. Ciò vuol dire che dobbiamo conoscere lo Spirito affinché possiamo essere uniti. Non si tratta qui di avere una buona dottrina, di avere una buona interpretazione della parola. Questo non è lo Spirito. Lo spirito è di toccare qualcosa della realtà. Molti hanno già insegnato la parola e ho ascoltato molte cose. E qualche volta mi chiedo, ma qual è la meta di certe persone che insegnano la parola? E Paolo anche dice, molte persone hanno diversi motivi per il quale predicano il Vangelo. Non è lo spirito. Dobbiamo imparare a vivere nello spirito, di combattere e di essere saldi nello spirito, di essere guidati dallo spirito. Leggiamo un versetto da Efesini 4, versetto 1. Poi, io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Di comportarsi in modo degno della vocazione. In questo contesto, lui parla dell'unità. Lui parla dell'unità. E qui parla dell'unità della Chiesa. Se tu sei nello Spirito e io sono nello Spirito, allora possiamo essere uno. Uno Spirito con il Signore e uno Spirito tra di noi. Questa è la testimonianza della Chiesa. E qui in Efesini dice:
eifrig bestrebt die Einheit des Geistes festzuhalten.
Di essere, versetto 3, di sforzarci, diligentemente, di conservare l'unità dello Spirito. Cioè, devi avere un peso per questa unità. Non è qualcosa che succede senza sforzo. Devi collaborare con il Signore. Non succede solamente da se stesso. Di mantenere questa unità. E questa, di conservare questa unità non è una piccolezza, perché si tratta della testimonianza di Dio. Perché oggi sei uno con tutti, puoi anche scrivere un libro dell'unità, sull'unità, e domani crei una divisione. Tutto è possibile. Abbiamo già sperimentato così tante cose. Le persone possono cambiare. Non si tratta solamente di avere conosciuto qualcosa, ma tutti noi siamo chiamati a conservare, a sforzarci di conservare l'unità. E non è un aspetto di avere una riunioni identiche in tutte le chiese, cioè la stessa identica forma, o di seguire un uomo, ma è un'unità dello Spirito. Se no, rubiamo l'onore al Signore e dobbiamo conservare questa unità ogni singolo giorno. È una prova per noi di conservare l'unità. Spesso abbiamo l'impressione che forse nella Chiesa delle cose non sono così come dovrebbero essere, o come le vedo io, o un punto di vista diverso da qualcun altro, ma dall'altro lato, o qualcuno mi offende, o non rispetta il mio orgoglio, perché io sono così importante nella Chiesa, e i fratelli non dicono Amen se io dico qualcosa. E io vorrei avere una certa posizione nella Chiesa, ma non me la danno. Ed è per questo che la Chiesa non è per tutti, purtroppo. Purtroppo non cresciamo così velocemente come altri gruppi. La Chiesa non è un posto per il nostro comfort personale, per la nostra zona comfort dell'anima. È un posto dove il Signore ci tratta, ci lavora. Da un lato ci dà la vera pace, il riposo. La vera pace la ricevi solo nello Spirito. Tutto il resto non porta alla meta, ma se siamo nello Spirito, tu tocchi lo Spirito nel Signore, e allora lì hai pace e riposo. Sei nella macchina, vai al lavoro, invochi il nome del Signore. Forse dici che... Forse pensi che sei pazzo. Ma è lo Spirito. Ma può anche essere lo Spirito. Può anche essere un po' pazzo. E forse vi dico persino, se non almeno una volta siete stati pazzi nello Spirito, non so se... se veramente conosce lo Spirito. dobbiamo veramente penetrare verso lo Spirito, allo Spirito, perché è il nucleo della vita di Chiesa. È lì che inizia. Guarda i fratelli a Gerusalemme. Prima erano così impauriti e poi erano quasi pazzi, perché la gente ha pensato che erano ubriachi. Sì, hanno bevuto di Cristo. Il Signore ci deve liberare. Qualche volta siamo così bravi, così qui seduti, tutti giovani, tutti bravi. È meraviglioso ed è positivo. Ma in questa prima fila non devono essere solo seduti dei uomini anziani. I giovani devono venire e sedersi in prima fila e non mettersi in fondo su una distanza sicura. Mettiti lì in mezzo, esercita il tuo spirito. Non venire nella sala a sederti e guardare chi altro entra, ma vieni qua, alzati e prega. Così libererai lo spirito e molte cose le dobbiamo riguadagnare. In un lato dobbiamo avanzare e allo stesso momento dobbiamo lasciare dietro e allo stesso anche riguadagnare ciò che abbiamo perso. Dobbiamo essere saldi in uno spirito. Dobbiamo stare fermi in uno spirito, non in una stessa anima. La base è lo spirito, non l'anima. E così combatteremo assieme in un solo animo. Cioè l'anima è il mezzo con il quale combattiamo. L'anima si deve sottomettere al Signore, viene cambiata dal Signore sempre di più. E con questa anima possiamo combattere. Non, la prendiamo e la usiamo per combattere. Non è più l'anima dove dice cosa voglio fare oggi, dove vado, con chi vado, cosa non mi piace, ma è un'anima lavorata, influenzata dallo Spirito. E vorrei citare un esempio dall'Antico Testamento. Ci sono così tanti aspetti dai quali possiamo imparare. In questo caso è un'esperienza negativa dalla quale tutti noi possiamo imparare e profittare. E in 2 Samuele 11,
vers 1, ich lese nur den ersten oder zweiten Vers, ersten und zweiten Vers. Es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm, also er schickt da seine Generäle oder sein Feldherr.
L'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto l'Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabba, ma Davide rimase a Gerusalemme. Chi era il re? Davide. E di solito i re lottavano con l'esercito, ma lui, qui Davide rimase a Gerusalemme, nella sua casa. Versetto 2, una sera Davide, alzatosi dal suo letto, che di solito ti alzi la mattina, non la sera. Il nostro caro Davide, in molte cose il nostro grande esempio, ma qui vediamo un suo grande problema. Tutti noi sappiamo ciò che è successo, o la gran parte sa. Ma di come era finito in questa situazione? Lui ha vissuto una vita buona, ha goduto la sua vita, è una buona giornata, ho molto da mangiare, Noi conosciamo questa situazione. Potrei guardare questo film, andare lì, andare là,
e poi
la sua.
Und dann war's passiert. Die Lust der Augen, das Fleisch,
lui,
alles ist da.
La carne.
Bei uns ist es auch da. Täuscht euch nicht. Denkt nicht, ich bin schon vollkommen.
Non pensate di essere completi. La carne è là. L'inganno del mondo dei sentimenti. Ed è per questo che dobbiamo imparare da Davide. C'è anche un'espressione, un proverbio in tedesco che dice che il dolce non far niente è l'inizio della via di perdizione. Di fare delle cose belle, di fare un viaggio, di andare lì, di godersi, di giocare al computer. Ci sono così molte cose. Puoi occuparti ore ed ore e non hai fatto nulla. Hai solo guardato qualcosa.
Müßiggang, weißt du? Nix machen. Gibt heute so viele.
Il non far niente.
Handyverbot, aber diese jungen Leute, die da an.
Mia moglie che è insegnante vi dice che sono sempre attaccati allo smartphone, anche se lì a scuola ci sarebbe un divieto. Ma sono sempre attaccati all'internet. Viviamo in un.
Und Luther hat einmal gesagt, ist doch das die größte Versuchung, wenn gar keine Versuchung da ist.
Viviamo in un tempo dove veniamo ingannati e sviati. Il nemico non viene così apertamente, ma lui vede già quando ti riposi. Viviamo veramente in un tempo di seduzione. Dobbiamo essere partecipi attivi nell'opera del Signore, nella vita di Chiesa. Ci sono molti servizi, sì, dove posso, forse pensi dove posso aiutare, dove posso lavorare. Ti dico che tutti noi possiamo testimoniare il Signore. Possiamo distribuire la luce del Vangelo. E ciascuno lo può fare.
Weil sie die in ihrem Leben Probleme haben, da und dort, ja, aber sie reden das Evangelium und Menschen kommen zum Glauben. Ja, ist doch wunderbar.
Qualche volta ci sono dei fratelli che hanno problemi nella loro vita, ma continuano a parlare del Vangelo, del Signore, e le persone vengono salvate. E questa forza del Vangelo può salvare. Ed abbiamo bisogno di una tale vita, di essere fermi nello stesso spirito e di combattere assieme in un solo animo.
Indem wir uns dem Herrn hingeben.
E se noi ci diamo al Signore, saremo salvati. E così sperimentiamo anche molte cose. La parola ci dice, sì, ci sono delle tribolazioni, delle cose negative. Arriveranno. Ma Paolo dice, ci è stato dato entrambe le cose, il positivo non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire a suo nome. L'ho già raccontato una volta, abbiamo predicato il Vangelo a Karlsruhe e c'erano anche due altre sorelle con me. Abbiamo preparato il tavolo, c'era una persona un po' strana esteriormente, ma il mondo è pieno di persone strane, già al tempo di Gesù. Poi è venuto uno lì. Poi non ho detto molte cose, ma mi ha dato una sberla. E le sorelle mi guardano con grandi occhi. E io mi rallegro.
Halleluja.
Di essere ritenuto degno di soffrire per il Signore. Non voglio soffrire perché ho fatto delle sciocchezze, ma voglio soffrire perché vivo per il Signore. E in queste sofferenze c'è anche la gioia. Consacrati al Signore nella vita di Chiesa, per il Vangelo, riceverai la gioia del Signore, anche se avrai sofferenze, ma avrai la gioia del Signore. Sì, lottiamo questo combattimento. È questa unità.
In
Atti 4, che abbiamo già sentito,
qui
si tratta della preghiera della Chiesa, dal Atti 4, versetto 23 in poi. Vorrei scegliere un versetto da questo brano, versetto 29. Adesso, Signore, considera le loro minacce. Vedi, tutti sono contro il tuo unto. Tutto il mondo è contro di te, il mondo visibile ed invisibile, solo perché noi due o tre predichiamo il Vangelo. Tutto il mondo si alza e le onde percuotono la città. Non dicono proteggici da questi uomini, non lo dicono. Cosa dicono? Concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza, con di parlare.
Per noi non c'è rückzug in dem Sinne.
E di parlare la parola con franchezza. Predichiamo il Vangelo con franchezza. Abbiamo il messaggio migliore che ci possa essere. E non è solo il Vangelo della salvezza. Ogni tanto ascolto su internet dei messaggi di altri predicatori e c'è una grandissima scelta e ho sentito un nome di una persona e ho ascoltato ciò che lui dice ed è un buon messaggio e conosce il Signore, ma tutto si gira solamente sul lato, attorno al lato personale di come Dio può benedire la mia vita.
Aber zum Evangelium gehört.
Ma il Vangelo, consiste anche, consiste di tutto il piano. Se non mi manca qualcosa da cristiano. C'era una sorella a Karlsruhe. Per 7 anni non è più venuto nella chiesa, ma un giorno è ritornata. Era molto allegra e mia moglie l'ha chiesta: perché sei ritornata? E mi risponde: mi è mancata la chiesa. È andata in diversi gruppi e poi è ritornata alla chiesa perché le mancava la chiesa. Abbiamo bisogno di un tale atteggiamento. La chiesa è un tesoro, ha un così grande valore. Cristo e la chiesa, lui si è dato alla chiesa e questo fa parte anche del Vangelo. E lottiamo questo combattimento assieme. La preghiera della chiesa è importante. Vieni alla riunione di preghiera. Pregate assieme. Vedo anche i fratelli che vengono nella riunione di preghiera e aspettano. Non aspettate, il tempo è prezioso. Di lottare questo combattimento assieme. Filippesi 1:30. Avete sostenuto voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Questo lo dice Paolo. E lui dice, se sono convinto che voi arriverete alla meta, siate attivi in questa lotta, e poi sei sul lato sicuro, non aspettare, consacrati. Capitolo 3, versetto 14. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E c'è anche una ricompensa. La mia figlia e la sua famiglia, i tre nipoti e il suo marito abitano a casa nostra. Come anni fa, quando i miei figli hanno vissuto là, e do volentieri una ricompensa quando fanno ciò che devono fare. Non vuoi? Questo è il desiderio. Tu vuoi dare una ricompensa. Poi c'è un piano, una lista, dove ricevono delle stelline. E, sì, adesso mi dà una stella perché ho fatto questo, e chi ha più stelle, e Dio con noi in un certo senso lo fa nello stesso modo, c'è una ricompensa. Corro verso la meta per ottenere il premio. È questo premio della celeste vocazione. 1 Tessalonicesi 2.
Dort geht es drum, nachdem wir vorher gelitten hatten, Vers 2, und misshandelt worden waren in Philippi, also es geht von einer
che prima è stato maltrattato a Filippi, da una esperienza negativa va all'altra. Forse predichi il Vangelo e vuoi essere riconosciuto come evangelista, ma nello stesso momento la prossima persona non ti dà questa conferma, hai un'altra esperienza negativa. Come dice anche in versetto 2, se andiamo a 1 Timoteo 6, versetto 2,
ergreife das ewige Leben. Ja, diesen Kampf zu kämpfen heißt auch das Leben zu ergreifen.
Versetto 12, scusate. Di combattere il buon combattimento della fede. Cioè, tu afferri la vita eterna dalla quale sei stato chiamato. Questo ha anche a fare con una confessione. Secondo Timoteo 4, versetto 7. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa, ho conservato la fede. Lo vuoi dire? Ho finito la corsa, ho conservato la fede. Noi siamo in una corsa.
Alleluia.
Alleluia. E siamo in un combattimento. Come dice anche in Efesini 6, questa lotta, questo combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro le potenze. Ed è per questo che abbiamo bisogno di questo atteggiamento nella preghiera, che il Signore è il vincitore, che il Signore ha vinto il nemico. Stiamo nella vittoria. Noi portiamo questo messaggio di vittoria del Signore. Tutte le sorelle sono evangeliste. Sono tali che portano il messaggio di vittoria. Quando la Germania ha vinto il mondiale, tutte le persone sono andate sulla strada, hanno cantato e ballato. E noi come ci rallegriamo della vittoria che il Signore ha raggiunto? Dobbiamo essere ancora più gioiosi. C'è un ultimo versetto.
Nicht vorenthalten, das ist 2. Timotheus 2.
Secondo Timoteo 2, versetto 4. Versetto 3 e 4. Iniziamo dall'inizio. Versetto 1 in poi. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni. Affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Cioè vuol dire, da anche ad altri. Io ho insegnato te, insegna anche altre persone. Dà il Vangelo anche ad altri. Questo è il carattere dell'Evangelo, di essere portato da uno all'altro, al prossimo. Sopporta anche tu le sofferenze, versetto 3, come un buon soldato di Cristo Gesù. Fratelli, tutti quanti siete in questo combattimento. Non siete solo discepoli, ma anche soldati. Facciamo parte dell'esercito di Dio. Lasciati impressionare dal Signore. Versetto 4. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Siamo stati arruolati per una specifica missione. In tutte le cose che facciamo, dobbiamo lavorare, abbiamo una famiglia. In tutte queste cose, hai da fare, viviamo in questo mondo. Nello stesso modo, dobbiamo usare questo mondo come se non ne avessimo bisogno. Non è la nostra casa. Dobbiamo farlo per forza.
E alla
fine, in extremis, ti accorgerai che neanche la tua famiglia non è l'essenza della vita. Giovani, soprattutto voi giovani, non essere immischiati nelle faccende della vita civile, della vita quotidiana, non perdere di vista la meta, siete in un combattimento. Fa che tutto, anche i tuoi figli, la tua famiglia, serva al Signore. Come Giosuè anche ha detto, vogliamo servire Dio, non perdere di vista la meta principale. Alla fine ti occupi solamente dei tuoi figli, non hai più tempo per comunione. O il tuo lavoro è così importante che non hai tempo più per null'altro. Signore, sii misericordioso con noi. Ed è successo a un collaboratore di Paolo, a Demas. In passato l'abbiamo interpretato come se fosse andato nel mondo. Che ha sposato qualcosa e si è costruito una casa. E poi per Paolo non era più un collaboratore, ha amato il mondo. Ma anche se costruisci una casa, non attaccare il tuo cuore alla casa. Non immischiarti in queste cose. Ma il Signore si occupa di noi. In prima cosa, occupati del regno di Dio. In quest'autunno abbiamo parlato del regno di Dio. Abbiamo parlato di questo versetto. Occupatevi prima del regno di Dio e poi il Signore aggiungerà ogni altra cosa. Devi consacrarti interamente al regno. E poi il Signore ti dà tutto il resto. Lui si occupa di te. Signore, salvaci dai nostri pensieri, dai nostri preoccupazioni, le nostre scuse. Il Signore ci vuole avere come soldati, come discepoli, e Lui ci dà ogni cosa. Lui ci approvvigiona. Questo è un miracolo, veramente un miracolo. Ho sperimentato così tanti miracoli in vita mia. Il Signore è fedele. E Lui ci soccorrerà con ogni cosa che abbiamo bisogno nella nostra vita. Il Signore ha detto, fidatevi completamente di me, non portatevi dietro nulla quando li ha mandati a predicare il Vangelo. Se noi iniziamo a predicare il Vangelo, faremo molte esperienze, molte cose cadranno via da noi, che forse erano importanti per noi, ma erano un ostacolo per il Signore. Molti di noi hanno un buon lavoro, un ottimo lavoro, e non è male, ma non deve essere posto sopra la tua attività principale, cioè di essere un evangelista, di essere un soldato, di essere un discepolo, di essere un membro del corpo. Il tuo lavoro non deve essere sopra di queste cose. Il nostro cuore è lì. Non renderti infelice di rendere altre cose più importanti della vita di Chiesa. Liberati di queste cose. E vorrei concludere con questo aspetto. Diamo anche spazio alle testimonianze.